Le azioni affiancate da un'intensa propaganda ideologica, dai contenuti intimidatori, attuata soprattutto attraverso la diffusione di comunicati veicolati a mezzo del web, scritte murarie e volantini, si collocano in un'area ideologica in contrasto con l'assetto istituzionale dello Stato. L'associazione non si è limitata alla diffusione dell'ideologia anarchica, cioè all'affermazione teorica degli obiettivi politici, ma ha perseguito uno specifico e concreto programma di violenza per l'attuazione della medesima scelta ideologica. L'operazione si chiama Operazione Lince, ha questo nome perché parte da un fallito attacco a dei mezzi militari che si chiamano appunto Lince, fra il 24 e il 28 luglio del 2015. In seguito a questo attacco la Digos ha iniziato un'indagine per 270, nello specifico associazione sovversiva di matrice anarchica. Le indagini per l'esattezza sono partite da settembre 2015, quindi qualche mese dopo. Bisogna fare un distinguo per chi non lo sapesse fra 270 e 270 bis, questo perché le indagini sono iniziate per 270, ma poi evolvendosi sono state convertite in 270 bis. L'articolo 270 parla di associazione sovversiva, diretta o idonea a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, mentre il 270 bis parla di associazione con finalità di terrorismo o di avversione dell'ordine democratico, questo attraverso il compimento di atti di violenza, no? Diciamo, la differenza fondamentale fra i due articoli è che il primo si dovrebbe riferire appunto a questi atti volti alla sovversione siano atti già avvenuti, mentre col 270 bis si va a colpire anche l'eventuale intento a portare questa sovversione. E tra l'altro per il 270 bis c'è anche la possibilità di accedere a tutta una serie di mezzi economici e non solo, anche pratici, per portare avanti le indagini al meglio. A partire da questa indagine per 270 vengono messe sotto controllo 7 persone, sono tutte appartenenti al movimento antimilitarista. E le motivazioni di queste indagini, direttamente dalle carte, sono perché portano avanti la teoria e la pratica dell'azione diretta, e alcuni di loro hanno contatti con la componente anarco-insurrezionalista italiana, o in seguito al giro di promozione della lotta antimilitarista portata nella penisola. Un altro motivo è la cosiddetta propaganda relativa ai siti, ai vari scritti che sono circolati in quegli anni lì. Le indagini prendono in considerazione principalmente appunto il tema antimilitarista, ma nelle carte si citano anche le lotte legate al carcere, all'antifascismo e all'immigrazione. Successivamente a queste 7 persone se ne aggiungono altre 5 per cause non necessariamente legate all'antimilitarismo. Non viene resa conto la ragione per cui alla chiusura dell'indagine il totale delle persone sotto indagine siano in realtà poi solamente 5 e non si specifica esattamente perché siano state proprio quelle 5. La Digos si è soffermata specificamente in tutta una serie di contesti e di azioni che sono state organizzate. Vengono poi elencati, sono stati i campeggi antimilitaristi di Monteurpinu nel 2015 e di San Sperate nel 2016. Il corteo contro la Starex, avvenuta a Decimo l'11 giugno del 2015. Il corteo a Cagliari in chiusura del campeggio dell'11 ottobre 2015. Il corteo a Capofrasca 23 novembre 2016, azioni varie contro quelli indicati come complici della guerra. Si fa riferimento specialmente alla campagna lanciata contro la guerra in Libia nella settimana a cavallo fra marzo e aprile del 2016. A tutto questo vengono aggiunti anche altri episodi ad aziende collegate appunto al mercato della guerra, come la Tirrenia, la Vitrociset, la RVM, Poste Italiane, esattamente nella figura di Mistral Air, che si occupa appunto della, diciamo, rimandare a casa i cosiddetti clandestini, i fratelli Rubino, il DAS e le cosiddette banche armate. Un altro episodio è il corteo a Quirra del 28 aprile 2017, con le perquisizioni avvenute proprio il giorno del corteo, in cui sono stati sequestrate diverse pinze, tenaglie per presunto taglio delle reti. Blocchi ai mezzi militari avvenuti a Sant'Antioche Teulada, il taglio delle reti a Capofrasca nel dicembre del 2016 e ancora una volta tutte le azioni di propaganda, nello specifico relative al sito No Border Sard, Sadiria, tutta una serie di comunicati, volantini pubblicati in quel periodo e scritte apparse nell'isola. A due anni dall'avvio delle indagini preliminari, la Digos ha consegnato alla direzione distrettuale antiterrorismo, nella persona di Guido Pani, un'informativa riassuntiva in cui appunto si consiglia la richiesta di perquisizioni e di adeguate misure cautelari per le cinque persone. Il PM Guido Pani non farà queste richieste, diciamo che successivamente sarà anche più chiaro il motivo di questo.
La lotta che viene coinvolta, presa in esame dall'operazione Lince, riguarda principalmente gli anni che vanno dal 2014 al 2017. Anni nei quali, con un rinnovato interesse da parte di alcune delle componenti storiche dell'antimilitarismo sardo, si riesce ad individuare delle nuove pratiche di lotta che ottengono dei risultati che erano assolutamente inaspettati e soprattutto con un'efficacia che non si vedeva da moltissimi anni. Per riassumere, le due pratiche principali sono state il taglio delle reti e il blocco delle esercitazioni. Attorno a queste pratiche nascono diverse esperienze, compresa quella della rete No Basine qui né altrove, che appunto per questi tre anni riuscirà a mettere inaspettatamente, però in seria difficoltà, quantomeno la presenza militare in Sardegna. Il momento, diciamo, di rinascita di questa ondata viene riconosciuto da tutti nel 14 settembre del 2014, durante una grossa manifestazione al poligono di Capofrasca, una manifestazione indetta da sigle paraistituzionali, partitiche, doveva essere, diciamo, un momento di civile e democratico dissenso rispetto alla presenza militare, perché poco prima si era verificato un grosso incendio sviluppatosi all'interno dei territori del poligono che insomma aveva indignato parte delle sensibilità antimilitariste sarde. Durante questa manifestazione avviene il primo taglio delle reti di massa di questo triennio. Ovviamente sull'onda della generosità di alcuni avviene però un risultato inaspettato, ovvero un'invasione anche di massa del poligono di Capofrasca. Da lì nasce un nuovo fermento che vede diversi tentativi di approccio anche ad altri poligoni sardi, quindi passeggiate alle reti con irruzioni anche se non con quei numeri che si erano visti a Capofrasca, blocchi dei convogli, fino a che nella primavera del 2015 inizia a consolidarsi una partecipazione e un vigore della lotta notevole. Infatti nell'estate del 2015, precisamente a giugno, vi è il primo corteo che tenta il blocco di un'importante esercitazione che era quella della Starex. Questa giornata fu abbastanza intensa, non si riuscì a bloccare l'esercitazione, ma la polizia e l'esercito erano totalmente impreparati a fronteggiare una presenza così massiccia a reti di, in questo caso era un aeroporto militare a Decimo Mannu, e da lì si iniziò a vedere come si stava sfidando un comparto gigantesco ma che era totalmente impreparato a questo tipo di lotta. Infatti nell'autunno dello stesso anno vi è stata una delle giornate più importanti di questo triennio, che tra l'altro non viene inserita nelle carte dell'operazione Lynch, è il blocco della Trident Juncture, un'esercitazione enorme nel poligono di Teulada, durante la quale, nonostante un dispiego notevole di fogli di via e di deportazioni di portatori di fogli di via, proprio il giorno stesso, il corteo è riuscito a entrare nel perimetro del poligono, quindi a tagliare le reti e a fare un'irruzione che ha portato all'interruzione di un'esercitazione della NATO. Passando al 2016, la lotta continuano i momenti di corteo, ma anche iniziano a diffondersi altre pratiche. È infatti in questo periodo che iniziano ad essere noti una serie di sabotaggi, sia ai poligoni stessi, sia al comparto civile e militare. Nello stesso tempo continua, diciamo, un'opera di sensibilizzazione e coinvolgimento rispetto alla lotta, vengono organizzati i primi campeggi e si inizia ad affrontare invece lo spinoso discorso della presenza dell'RVM a Domus Novas, ovvero una fabbrica della Rheinmetall, produttrice di bombe, e iniziano i presidi anche nei confronti di quest'altra ingombrante presenza. Nell'autunno del 2016 avviene il secondo campeggio organizzato, questo dalla Rete No Basi, durante il quale si inizia a intravedere come le forze di polizia stessero prendendo le misure. Infatti durante questo campeggio che voleva essere non solo informativo ma anche di lotta, Digos e polizia sono riuscite a neutralizzare con un ottimo risultato una serie di azioni. Il culmine è stato il corteo finale del campeggio, che è stato praticamente scortato dall'inizio alla fine. Quindi nell'autunno del 2016 inizia un po' ad incrinarsi quell'agibilità che la lotta contro le basi era riuscita ad avere fino a quel momento. Le contromisure quindi iniziano ad essere importanti. Nonostante questo continuano a registrare diversi sabotaggi, continuano i presidi all'RVM e arriviamo al 28 aprile, nel quale doveva esserci un corteo organizzato da tutte le anime dell'antimilitarismo sardo a Quirra, quindi a uno dei poligoni più importanti e più gravosi che vi è in Sardegna. Questo corteo è stato completamente neutralizzato, nel senso che non è riuscito proprio a partire, gli spiegamenti di forza sono stati tali per cui da corteo che doveva essere si è trasformato in un presidio non volontario al concentramento chiamato. E lì inizia ad aprirsi una crisi importante che non blocca completamente le lotte ma che le fa piegare forse più ad una ricerca di consenso e partecipazione numerica a discapito della moltiplicità di pratiche adottate precedentemente. Ed è stata proprio la molteplicità in realtà delle azioni messe in campo che ha dato a questa lotta un'efficacia inaspettata. Molteplicità si intende, cioè pratiche che potevano essere anche semplici ma che sino a quel momento non erano state utilizzate, diciamo, in sinergia tra di loro, attuabili in tanti o in pochi di giorno o di notte che per questi motivi sono riusciti a mettere veramente in difficoltà i militari. Sicuramente la crisi è anche dipesa dall'incapacità sul momento di saper trovare delle pratiche nuove che potessero mantenere vive quelle tensioni, ma anche nuovi obiettivi e che fossero in grado di aggirare le contromisure prese.
le somiglianze con le operazioni che hanno colpito l'ultimo anno le varie realtà di compagni, quindi mi parlo di Scintilla, di Renata, ma anche dell'operazione Prometeo, ma comunque anche di operazioni concluse quest'anno come l'operazione Panico, l'operazione Script Amanent, non sono in realtà enormi o lampanti, si tratta di delle somiglianze abbastanza ovvie che sono la metodologia degli sbirri nell'indagine, quindi si parla di pedinamenti, di microspie, di telecamere, di geolocalizzazione dei telefoni per qualche compagno, di lettura di messaggi per altri, insomma metodologie che sono proprie di qualsiasi indagine degli ultimi tempi. E un'altra somiglianza è la relativa rilevanza mediatica che hanno avuto i fatti, quindi con giornali dell'isola che hanno chiamato su tutte le prime pagine l'operazione come un'operazione antiterrorismo, mettendo tutti i nomi dei 45 indagati. Secondo me la somiglianza principale e più importante, perché secondo me è sintomo di come gli sbirri si stanno muovendo in questo periodo, è l'attenzione che gli sbirri fanno sulla comunicazione e la cosiddetta propaganda. Chi mi ha preceduto ha fatto notare quanta attenzione c'è riguardo blog No Borders Hard o Nobody No Blogs, o come satiria, o gli iscritti, o la propaganda muraria, quindi un'attenzione in questo senso qui che ritroviamo moltissimo anche nelle operazioni, in Scintilla per il blog Maceria o per la pagina Facebook che qualcuno gestiva, o anche per quanto riguarda Renata per i giorni e le notti, per Script Amanent si parla di Capaneo 3 o Croce Nera Anarchia, quindi in sostanza c'è un'attenzione verso queste forme di comunicazione che gli sbirri usano per due motivi. Uno, per una sorta di colonna vertebrale dell'associazione, quindi li usino proprio come collante per tutte le azioni, tutti i momenti che interessano la loro indagine, e d'altra parte, come soprattutto è successo a Torino con gli articoli di Macerie, ma è ugualmente qua a Cagliari o comunque in Sardegna, la paternità delle azioni legate a chi pubblica o chi scrive un commento sulle rivendicazioni o sulle azioni che vengono fuori. Ad esempio un compagno è perseguito per una degradazione perché scrive un commento a un'azione uscita sul giornale, quindi lo stesso scrivere viene considerato paternità di un'azione. Le specificità in realtà della nostra operazione, le ragioni per la quale comunque è un'azione a sé stante rispetto alle altre, è che è un'operazione che va a indagare su delle azioni che in realtà hanno un danno concreto relativamente minimo, relativamente basso. Le azioni in realtà sono secondarie in questa operazione, per quanto siano tante e variegate. Quello che le fa così pericolose agli occhi di chi vede l'operazione da fuori è proprio il collante che loro danno con la finalità di terrorismo, quindi non è l'azione stessa a essere esaminata, quanto invece tutto, la progettualità, l'idea, il tema antimilitarista che le lega tutte quante assieme, quindi non è tanto la pratica ma è l'idea, ma sono le pratiche in quanto pratiche nostre e pratiche che vanno a minare, vorrebbero minare almeno la base dello Stato. Poi c'è da dire che la maggior parte degli indagati sono indagati per azioni da corteo che possono essere di resistenza o quant'altro, quindi cioè, si parla di questo tipo di azioni qua. Un'altra specificità che non è un'indagine di area, nel senso si interessa una lotta specifica come è stata anche l'operazione Scintilla per i CIA, nel nostro caso soprattutto per la lotta antimilitarista, ma non si è occupata esclusivamente di un giro anarchico specifico all'inizio. Si è piuttosto incentrata su una serie di persone, appunto le sette di cui parlava chi mi ha preceduto per il 360 bis e tutti gli altri che partecipavano ai momenti di lotta con varie cose diverse, ma non con una connotazione politica precisa e di area. Questa arriva, diciamo, dopo, prendendo come prova di questa specificità per la quale danno questa associazione sovversiva di stampo anarco-insurrezionalista i contatti da fuori. Questi conti da fuori, soprattutto da Trento e Torino, vengono provati con l'inclusione di reati bagatellari come sono violazione del foglio di via di un esiguo numero di compagni venuti dall'Italia, cioè che sono stati inclusi nell'indagine per aver violato un foglio di via, cosa che non c'entra niente effettivamente con il cosiddetto antimilitarismo sovversivo, ma che loro fanno quadrare all'interno di questa operazione Lince per provare che effettivamente era una situazione sovversiva terroristica di stampo anarco-insurrezionalista al pari delle altre che si sono venute a creare secondo loro in Italia, nel senso nelle zone di Torino e Trento. La specificità più pesante dell'operazione che ci ha interessato è l'idea repressiva che ha portato avanti il PM Guido Pani. Infatti lui nega le misure cautelari e le perquisizioni, come dicevamo prima, quando la Digo se le chiede, e decide di pensare un po' al futuro, fa passare del tempo, riesce a mettere su un faldone con tutte le accuse, tutte le presenze anche che vari compagni hanno fatto nel corso degli anni, e decide di far uscire chiusa l'indagine dell'operazione a settembre. Pochi giorni dopo farà una richiesta di sorveglianza speciale verso 5 compagni, che sono gli stessi che vengono interessati dal 270 bis, in modo tale che questi 5 compagni arrivano al processo di sorveglianza speciale che è stato per il 3 dicembre, figurando loro quindi non come 5 compagni con un curriculum repressivo di un certo tipo, ma con soprattutto l'accusa di terrorismo. Quindi è tutta una macchinazione del PM tale da poter castigare 5 compagni, quindi un accanimento vero e proprio verso questi 5 dal punto di vista mediatico, ma anche per far fare una figura a loro più pesante di fronte ai giudici.
L'indomani, quando abbiamo saputo di questa indagine, c'è stato un articolo di un giornale, di un quotidiano di qua dell'Unione, che ha fatto nomi e cognomi non di tutti gli indagati, però di una buona parte. È stata subito chiamata un'assemblea di solidarietà, di indagati e solidali, in cui per fortuna ci si è rivendicati in toto la questione dell'azione diretta come pratica. Questa assemblea è stata molto partecipata, abbiamo organizzato subito un sit-in sotto il comando militare che pensiamo tutti sia il mandante occulto di questa operazione qua. Questo sit-in ha partecipato anch'esso da comunque una buona parte molto eterogenea dei movimenti cagliaritani, diciamo, e non solo. Gli sbirri si sono piazzati subito, cioè in modo tale da non farci avvicinare neanche al comando, che era abbastanza ovvio. Hanno bloccato tutte le strade, stavano chiedendo documenti a chi doveva passare per quelle strade, insomma il clima era un pochettino teso. Dopo siamo stati lì un paio di ore che facendo interventi al megafono, da lì è nato subito, cioè un cortino spontaneo per le vie del centro di Cagliari. È andato tutto abbastanza tranquillo finché non ci siamo avvicinati a una piazzetta in cui era l'ora dell'aperitivo, c'erano ancora una buona parte di turisti in città e gli sbirri si sono un pochettino scaldati, quindi hanno iniziato un po' a spintonare, noi abbiamo iniziato a fare, cioè, insomma, cori così, abbiamo proseguito verso un'altra strada e tutta la giornata si è conclusa così, però con una buona partecipazione, diciamo che eravamo tutti abbastanza presi bene, ecco. Dopo questo sit-in con Corteino è stata organizzata un'assemblea pubblica in una piazza a Cagliari che è stata molto partecipata. In questa assemblea abbiamo fatto una sorta di ricostruzione delle indagini, ancora non avevamo però tutte le carte. Quindi un po' abbiamo parlato della storia della rete Nobasi e comunque degli ultimi cenni antimilitaristi degli ultimi anni, perché comunque l'antimilitarismo in Sardegna ha una storia abbastanza lunga. Si è parlato appunto del corteo del 12, perché fino a che non è arrivata questa indagine qua, molti erano indecisi sul partecipare o meno al corteo, anche perché diciamo che aveva delle parole chiave un po' diverse rispetto a quelle di qualche anno fa, quindi non c'era nessun tipo di, come dire, di accenno all'azione diretta, quindi doveva essere un corteo, cioè, di massa popolare con un palco in cui ci sarebbero stati degli interventi, un corteo molto molto breve comunque. Quindi c'è stato un rilancio, cioè l'indagine ha fatto in modo che questa data fosse molto più partecipata, questa del 12. Qua, diciamo che appunto gli incerti si sono un po' convinti, cioè molti di noi lo erano e ci siamo andati tutti e abbiamo fatto anche molto bene ad andarci. Cioè, ci sono stati sì, gli interventi sul palco per tutta la durata del presidio vicino alla base,
che era la base di Capofrasca. 2 anni prima noi siamo andati organizzando un corteo in cui però ci eravamo proprio posti, cioè, come obiettivo alla scuola dell'azione diretta, dicendo proprio, proclamando a tutti: oggi noi tagliamo le reti. Questa giornata del 12 ottobre non è stata così. Però diciamo che mentre c'erano delle persone che facevano i loro interventi dal palco, c'era stata una buona parte di manifestanti che invece si volevano avvicinare verso le reti del poligono. Così è stato, non ci siamo avvicinati, però siamo riusciti comunque a tenere testa un pochettino agli sbirri, conta che non c'era nessun tipo di organizzazione, nessun tipo di neanche di difesa o autodifesa. Però comunque c'è una buona parte del quartiere è andata determinata, ci siamo avvicinati il più possibile. Poi comunque non è stato fattibile fare quello che volevamo fare, ma anche perché era una giornata, un sabato pomeriggio, non c'erano esercitazioni in corso, quindi non c'era niente da interrompere.
Ma questo è un dato importante perché dimostra come la tensione ci sia ancora e le pratiche messe in campo in questi anni non sono state dimenticate, sono ancora parte di un sentire ben più diffuso di quello che ci immaginiamo.
Poi dopo questo corteo sono arrivate le richieste di sorveglianza speciale ai 5 indagati con l'accusa di terrorismo. Si è subito fatta un'altra assemblea con i solidali e adesso stiamo cercando di mettere su in piedi un po' di iniziative, cioè una carattere un po' più ludico, cercando un coinvolgimento un pochettino più ampio, un'altra che sarà a carattere più informativo. Per questa iniziativa ancora non abbiamo ancora date in chiaro né niente, invece per quanto riguarda il 3 dicembre, che ci sarà l'udienza per la sorveglianza, stiamo organizzando un presidio al di fuori del tribunale. Questa è una data che vorremmo cercare di spammare il più possibile, non solo all'interno dell'isola, però in tutta Italia. Non sappiamo ancora se l'udienza sarà a porte chiuse, perché 3 di quelli a cui è stata richiesta la sorveglianza era già stata richiesta nel 2015 e lì c'erano state 3 udienze diverse ed erano a porte chiuse. Noi questo ancora non lo sappiamo, l'unica cosa che sappiamo è che il 3 saranno tutti e 5 assieme.
Au suivant, tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, j'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, j'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, moi j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps, mais au suivant, ce ne fut pas Waterloo, non, mais ce ne fut pas Arcole, ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, mais je jure que d'entendre ce tatou dans de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, je jure sur la tête de ma première férole que cette voix depuis je l'entends tout le temps. Au suivant, cette voix qui sent des nations et c'est la voix du sang. Au suivant, et depuis chaque femme à l'heure de succomber entre mes bras trop maigres semble me murmurer au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main, voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant. Au suivant, au suivant, un un jour, je ne ferai cul de chatte, ou bonne sœur, ou bon.